Allora, niente, beh, come già si accennava nelle altre puntate, per non seguito un attimo quello che aveva detto il nostro compagno Cristia lunedì scorso, allora tutto non ha inizio solo dal 28 di aprile, questo già è da un bel po' di tempo, di anni che le forze armate hanno abusano sulla popolazione in ogni qualsiasi manifestazione o comunque hanno il permesso da parte del governo di fare quello che vogliono, le indagini non vengono mai completate o vengono sempre sminuite. Questo è un problema che ci portiamo da sempre in Colombia, è un ricatto che abbiamo e diciamo che nell'ultimo periodo si... paradossalmente si è smascherato un po' questo piano, nel senso che sono venute fuori comunque, a parte le situazioni di violenza con i manifestanti dove sparano, sta venendo fuori comunque un sacco di prove e video in cui ci sono anche paramilitari che attaccano le persone, ci sono un sacco di video in cui si vede la polizia con i civili armati contro i manifestanti, c'è comunque un piano di screditamento da parte del governo sui manifestanti, la retorica è sempre quella che sono dei vandali, che sono persone che non ha, che comunque non vogliono il dialogo, è una situazione veramente molto complessa quella che si sta presentando in questo momento, perché comunque il paro nazionale continua in tante città, soprattutto in Cali, che è la città più agguerrita, dove c'è comunque una forte presa di posizione da parte dei giovani. Vorrei parlare di Puerto Resistencia, che è un movimento di lotta culturale e sociale che si è preso in mano proprio la lotta cittadina e non solo, e stanno chiedendo in questo momento al governo colombiano di sedersi a tavola anche con loro e niente, dialogare. Sono una serie di proposte, tra cui appunto il rispetto dei diritti umani, ci sono comunque una serie di proposte che metterebbero comunque in discussione un po' anche l'assetto politico, e credo che comunque questa cosa qua non avverrà. Partendo un po' da quello che è successo negli ultimi giorni, gli ultimi aggiornamenti dopo...
Scusami, ti interrompo un attimo. Innanzitutto, per rispiegare, il paro nazionale è uno sciopero generale in opposizione a questo pacchetto di leggi. Che sì. ci vuoi raccontare brevemente che cosa comporta uno sciopero generale, se blocca effettivamente... quasi tutti i comparti dell'economia, e quali sono un po' magari anche le conseguenze, oppure esperienze di auto-organizzazione per sopperire ai servizi mancati, queste cose qua?
Allora, intanto paro non è sciopero, ma è proprio blocco da noi. È proprio è un movimento statico, cioè proprio di fermare tutto. E cosa sta succedendo? Si sono unite varie categorie sociali che hanno bloccato le strade, tra cui camionisti, contadini, universitari, cioè sono tutti. Questo sta diventando un problema, nel senso che ovviamente non stanno arrivando i beni di prima necessità nelle città, perché appunto sono bloccate le strade, però la gente del paro lascia passare quello che è il necessario, fa passare anche i malati, i feriti, i mezzi di comunicazione non dicono il contrario, dicono che siamo noi, cioè, mi rappresento anch'io in loro, che siamo noi che blocchiamo tutto, ma non è vero. La gente cosa sta facendo? Si autosostiene nei quartieri, però sta diventando un problema, nel senso che tanta gente ha paura, tanti cittadini hanno paura che questo diventi una gabbia, e quindi si creano anche disordini all'interno dei quartieri per questa cosa qua. Però in questo momento il blocco di per sé città, in alcuni punti cruciali, ad esempio in Bogotà, hanno bloccato il portale de las Americas, che è un incrocio grandissimo tra nord e sud, e hanno bloccato comunque diversi punti dove appunto infastidiscono un po' l'economia, no? In centro non c'è niente in questo momento, qua è tutto fermo. Bogotà è comunque la città più ferma, ecco, in questo in generale in Colombia, con Cali.
Ecco, scusa se ti interrompo, parlavamo appunto di questi incontri, c'è stato questo primo incontro fra governo e questo comité del paro nella ricerca di un dialogo e appunto delle rivendicazioni portate avanti dai manifestanti. Questo primo incontro ha mostrato, diciamo, la distanza abissale appunto che esiste fra il governo e i manifestanti, e come il governo non sia disposto ad accettare nessuna delle richieste portate avanti dai manifestanti. Cosa si preannuncia nei prossimi giorni? Questi incontri andranno avanti?
Allora, appunto,
quali sono le prossime evoluzioni di questo dialogo?
Ufficialmente c'è un'apertura al dialogo con Tello, che è la persona che rappresenta un po' il paro nazionale con il governo, e quindi c'è un'apertura al dialogo, indubbiamente. Dopodiché l'atteggiamento del governo è arrogante, nel senso che ad esempio è stato chiesto al presidente Iván Márquez di andare praticamente a Cali ad aprire questo tavolo nazionale. Lui si è presentato di notte, ha fatto una foto ed è tornato in Bogotà. Poi ha fatto dichiarazioni molto, molto forti, soprattutto sui contadini, sulla popolazione indigena che stava andando a Cali a sostenere la manifestazione, chiedendo ufficialmente di tornare nelle loro case, di non farsi provocare, di non lasciarsi provocare dai vandali, e di lasciar perdere, perché questo momento è molto delicato. Quindi ha già escluso anche gli indigeni. Dopodiché anche la Defensoria del Pueblo, che è un organismo che difende i diritti umani in Colombia, che praticamente è venuto fuori in questo momento qua anche uno scandalo, perché loro si dovrebbero occupare di osservare la situazione e di raccogliere i dati, questo non lo stanno facendo. Nei punti di incontro con questa Difensoria del Pueblo, ad esempio in Cali c'è un filmato in cui queste persone non ascoltano ad esempio i rappresentanti indigeni, li lasciano da soli, se ne vanno via. Quindi c'è proprio un'arroganza, c'è proprio un atteggiamento di non dialogo. La gente sta chiedendo l'ascolto, appunto Puerto Resistenza, come altri gruppi e movimenti sociali e collettivi, stanno chiedendo il dialogo con il governo, ma non avviene, non sta avvenendo. Loro nei giorni scorsi c'è stato praticamente un tentativo da parte del, secondo quello che dicevano i media, da parte del governo, ma davano la colpa ai manifestanti perché non si sapevano organizzare. C'è tutta una quello che ci si aspetta nei prossimi giorni non lo sappiamo. La gente è molto preoccupata, quello sì. Io ho contatti diretti con le persone là e soprattutto le persone più anziane comunque cominciano a essere stanche, quindi sono molto preoccupate, non sappiamo.
Immaginiamo sia una situazione di alta tensione. Ecco, appunto, rispetto a questo che dicevi, ne parlavo anche prima con Margherita, appunto la solidità dei governi rispetto a queste manifestazioni comunque di masse, comunque con una forza di contrattazione molto ampia. Se ripensiamo anche a cosa è successo in Francia, in Bielorussia, come appunto nonostante mobilitazioni di massa, governi appunto anche determinati da logiche neoliberiste portino avanti dei piani di riforma senza minimamente confrontarsi con la popolazione. Ecco, prima hai nominato la questione dei media in Colombia, immagino adesso si stia anche combattendo una guerra sul fronte mediatico. Sai darci qualche indirizzo, qualche anche per chi ci sta ascoltando in questo momento, qualche canale di informazione da dove possiamo ottenere delle informazioni più reali rispetto ai media mainstream?
Allora, io utilizzo molto sinceramente Telegram e seguendo gli hashtag se Colombia o il paro, o Viva il Paro Nacional, comunque bene o male vengono fuori, perché spesso oscurano le pagine, quindi è difficile darvi un riferimento. Cioè, sul web c'è tanto, però io utilizzo tanto questo canale qua di Telegram.
Sì, sia Telegram sia Twitter, ci sono canali che da un giorno all'altro scompaiono o anche hashtag che vengono oscurati e bloccati, per cui bisogna anche rimanere in aggiornamento costante per seguire un canale piuttosto che l'altro e passare da uno all'altro e rimanere informati. Ma sempre per quanto riguarda la battaglia, diciamo, sul lato comunicativo informativo, e anche invece per tornare a parlare della risposta statale evidentemente sorda alle rivendicazioni popolari, qual è invece la narrazione ufficiale che esce dai media mainstream colombiani, e anche quali sono le effettive misure di repressione al di là dell'inviare i militari che sparano sulla folla, perché leggevamo anche che è stata staccata l'elettricità e ci sono stati piuttosto che assedi alle minghe, alla minga indigena. Se puoi farci un po' un riassunto della risposta statale al di là delle singole dinamiche di piazza.
Allora, la risposta statale intendi governativa?
Sì, esatto.
Giusto? Allora, un discorso un po' complesso. Comunque, allora, utilizzano intanto i media di informazione, sono quelli su cui si fa più, diciamo, su cui il governo si presenta meglio, ecco, diciamo così, nel senso che si cerca sempre di screditare e diminuire. Questa è l'azione. Si cerca sempre di, in qualche modo, far passare in cattiva luce quello che sta succedendo come un qualcosa di incivile, di aggressivo, ci sono tante notizie anche, tanti troll, questo è come fanno in Russia, in cui vengono messe appunto delle notizie, come l'ultima che ho letto era il Venezuela che era dietro anche alla resistenza, al paro, e quindi ci sono tante, diciamo, si utilizza tanto i media, perché Colombia comunque è un paese che è abituato a guardare la TV fin dalla mattina, quindi si utilizza quello. Poi la risposta del governo è statica, cioè non ci sono mosse da parte loro convincenti o comunque concrete. C'è tanto silenzio, tantissimo silenzio da parte delle istituzioni, parlano pochissimo. Il presidente ha parlato dopo tanti giorni, molto dopo, alla popolazione, e comunque è sempre invitando la gente a essere civile, a cercare il dialogo per la Colombia. Addirittura diceva in uno degli ultimi interventi che vuole il popolo unito e tutto quanto, senza tener conto che anche l'ultima riforma, la terza riforma tributaria, andava praticamente a colpire proprio la popolazione in modo diretto, aumentando l'IVA sui prodotti di prima necessità. E tra l'altro, dopo questa riforma ci sarebbe stata quella della salute, che è una cosa schifosa, nel senso che avrebbe privatizzato totalmente la sanità in una maniera proprio criminale, e la gente anche per questo ha continuato. Quindi alla fine sono le sue azioni che hanno provocato questa cosa qua, e purtroppo non ha, c'è poca autocritica, non viene sempre tutto comunque deresponsabilizzato, lasciato, viene data la colpa sempre a qualcun altro, o al Venezuela, o alla guerriglia, o, o comunque addirittura il narcotraffico, ad esempio nelle ultime ricerche, indagini sulle morti di alcuni compagni nella lotta nel Paro, praticamente c'è stato la magistratura che ha detto che non è stata colpa praticamente della polizia, che questa persona che a cui hanno sparato praticamente si è trovata lì per sbaglio, cioè si cerca sempre di manipolare l'informazione. Ecco, questo è quello che stanno facendo.
Sì, ci sono arrivate delle domande per messaggio qui al 346-6673-263, più o meno toccano un tema che già ti abbiamo chiesto prima e a cui parzialmente hai già risposto, però te le poniamo di nuovo così magari entriamo più in profondità nel merito della questione. La domanda è: che forme organizzative hanno nei quartieri, sia per iniziative di lotta, sia per organizzare la vita e i problemi che sopraggiungono anche di conflitto interno, e come si confrontano poi tra quartieri e città?
Allora, ci sono dei collettivi che comunicano o con appunto Signal o con Telegram o comunque tramite i social, e mantengono praticamente un po' la linea. Ad esempio tra quartieri comunque ci sono anche persone che si spostano, si trovano, ecco, alcuni momenti della giornata per comunicare, e il blocco comunque è molto eterogeneo, diciamo che è quello che sta muovendo un po', cioè ci si auto-organizza insomma un po', non c'è un'organizzazione da parte di gruppi che coordinano tutto, è proprio anche un po' spontanea. Poi tanti collettivi si parlano. La cosa comunque è un po' difficile da capire, nel senso che siccome hanno attaccato anche i leader, hanno fatto sparire delle persone in questi giorni, più di 100 persone sono sparite. Per cui non saprei bene come si organizzano, come si incontrano e tutto, però sicuramente c'è una comunicazione, ecco. Poi nei quartieri con le persone si tenta comunque di calmarle o fare nei quartieri dove c'è resistenza, perché non tutti i quartieri, ad esempio in Bogotà non tutti i quartieri stanno facendo resistenza, cioè ci sono zone dove la vita comunque un po' scorre normalmente, tra virgolette, no? Però dove c'è resistenza, insomma, comunque la gente è molto convinta. Tutti hanno capito che sono stanchi tutti, quindi non diciamo che lì l'organizzazione è molto collaborativa, nel senso c'è chi fa da mangiare, chi si dà il cambio per mantenere il paro, la gente si protegge, se passa qualcuno di strano, insomma si comunica tutto. Questa è un po' l'organizzazione di cui ho saputo io qua tramite qualche compagno, ecco.
Sì, poi anche come dicevi prima, nonostante il blocco anche dei trasporti, si fanno passare evidentemente generi di prima necessità, malati eccetera. Poi leggevo prima di assalti, anche saccheggi ai supermercati per accaparrarsi appunto i beni di prima necessità, per cui possiamo immaginare che, sebbene questo blocco sia piuttosto effettivo e che stia anche mettendo in difficoltà l'economia del paese, comunque per quanto riguarda la sussistenza, la sopravvivenza nei quartieri, insomma, un modo si trova per sia far passare le merci sia organizzarsi dal basso.
Il problema più grave che è emerso sono proprio i malati, perché c'è proprio anche lì appunto uno stoccolamento da parte della SMAD della polizia, quindi fanno in modo che anche di disturbare anche questa cosa qua, ecco. E soprattutto, ad esempio, leggevo stamattina sul giornale colombiano del Spectador che ci sono problemi con i pazienti, con le persone che hanno problemi ai reni per fare le dialisi, perché appunto trovano ostacoli, ma non da parte della gente, però quindi questo sta diventando un problema anche.
È un assaggio della privatizzazione della sanità anche, probabilmente. Questo
molto grave, solo che ci vorrebbe una puntata, perché è molto grave quella quella riforma. Molto,
immaginiamo
molto
che gli argomenti sulla Colombia da trattare siano veramente tanti, ma per noi il tempo sta un po' correndo e quindi dobbiamo passare ai prossimi argomenti. Ti ringraziamo, se vuoi ancora aggiungere qualcosa.
No, io vi ringrazio di cuore e sosteniamo il paro nazionale, che è molto importante anche a livello internazionale perché ha mosso molto l'opinione pubblica. Qualche effetto ha fatto anche in Colombia e questo ci ha dato molta felicità, la gente è molto contenta, quindi sosteniamolo perché è veramente una presa di posizione da parte del popolo contro tutto questo schifo.